Emanuele, compagno di Modena di Senza Quartiere. Ciao Emanuele, ci senti?
Sì, mi sento.
Perfetto. E con te appunto vorremmo un po' parlare di quello che è successo a Modena negli ultimi giorni, l'alluvione, e quindi ci faremo raccontare da te quello che è successo e quello che sta succedendo in questi giorni.
Perfetto. Io premetto che sicuramente darò tante informazioni un po' magari frammentarie, perché appunto anche adesso siamo ancora, nonostante l'acqua da alcuni quartieri stia andando via, siamo ancora comunque in piena emergenza, quindi diciamo vengono fuori sempre nuovi discorsi, insomma siamo abbastanza in ballo, ecco. Quindi
Ok, tu mi dicevi anche che hai raccolto delle testimonianze, però io partirei proprio dall'origine, cosa è successo,
sì,
argini che hanno ceduto, eccetera, eccetera.
infatti, quello poi magari racconterò meglio. Quello che è successo purtroppo non è una cosa nuovissima in questo territorio, nel senso che domenica con la piovuta eccezionale, anche sull'eccezionalità ci torneremo poi, insomma, con questa piovuta, lo scioglimento anche della neve in Appennino, come ahimè succede spesso, i fiumi in cui praticamente a Modena ci troviamo in mezzo al fiume Secchia e Panaro, quindi in questo caso l'argine del Panaro si è sfondato per oltre 70 metri, quindi iniziando a buttare fuori acqua, diciamo si sta dicendo anche, ha iniziato a buttare fuori acqua in maniera molto più forte di altre volte, anche perché l'argine, adesso si sta ancora cercando di capire il motivo, nonostante la faglia sia stata chiusa già un paio di sere fa, però appunto si è rotto anche in un punto di curva, diciamo che quello secondo gli esperti dovrebbero essere i punti più resistenti degli argini. E questo ha appunto determinato l'allagamento di vastissime zone, da alcuni pezzi di periferia di Modena fino appunto a Nonantola, che forse è il luogo colpito maggiormente dove mi trovo in questo momento. Quindi con appunto soprattutto i piani terra di tantissime abitazioni, tantissime aziende, tantissime strutture sono stati completamente rovinati e distrutti. A questo ovviamente si sommano anche tante zone che negli ultimi anni, anche senza che ci sia la rottura di un argine, comunque negli ultimi anni si è sviluppata purtroppo l'abitudine che ci siano tantissime zone che tendono ad andare sotto anche zone comunque abitate.
E dicevi tu all'inizio che non è una novità questa per la zona?
Sì, perché allora già nel, diciamo, l'inizio di questi fenomeni è stato, lo si può un po' definire intorno al 2014, quando c'è stata invece la rottura dell'argine del Secchia, fiume che sta appunto nella zona di Modena, si distanziano di pochissimi chilometri, anche lì nel 2014 altre zone, in alcuni casi le stesse, ma comunque soprattutto la zona, diciamo, più vicina in quel caso alla periferia di Modena, anche lì la falla nel 2014 rimase aperta invece per più giorni. E anche lì si determinarono situazioni simili a questa. Chiaramente la differenza all'epoca è che non si era in un momento di pandemia, che anche quello chiaramente in questo frangente conta parecchio.
Certo. E da quello che avete potuto vedere voi, quello che hai visto tu, se avete già fatto un'analisi sulle responsabilità, nel senso, c'entra solo l'eccezionalità delle precipitazioni o c'è incuria, mancanza di manutenzione, cose di questo tipo?
Noi, sì, quello viene fuori già dal 2014, venne fuori in maniera abbastanza chiara, nel senso che c'è sicuramente, poi adesso è ancora tutto molto in movimento, però c'è chiaramente si nota una responsabilità di AIPO, che è l'ente interregionale che si occupa delle acque, che giusto per fare un esempio in cui si alzava un po' di polemica in questi primi giorni, ad esempio le casse di espansione che si trovano a Modena, utilissime, che dovrebbero essere in teoria utilissime in questi casi, ad esempio si notava come, vabbè, anche lì paragone con tante altre grandi opere, diciamo, grandi o medie opere, è un progetto degli anni 70 che è stato completato solo nel 2014 dopo la prima esondazione particolarmente violenta, e anche in questo caso si notava che non era pieno, diciamo, le casse di espansione non si erano riempite fino all'orlo, perché piene fino all'orlo non è neanche mai stata, diciamo, testata quest'opera. E quindi già da lì si sviluppava un po' di polemica rispetto ad AIPO. Poi a questo si aggiungono negli ultimi anni tante, diciamo, rivendicazioni che si facevano rispetto ad AIPO, nel senso che anche lì la manutenzione dei flussi d'acqua e quant'altro è stata sicuramente carente. Poi da alcune, diciamo, per ora più chiacchiere informali che non vere e proprie testimonianze, c'era anche chi faceva notare che, oltre che l'incuria del territorio e quindi la mancanza effettivamente di interventi fatti su larga scala e con, diciamo, e con un pensiero che vada un po' oltre l'immediato, quindi fatti, diciamo, con un po' di progettazione, oltre alla mancanza di quello, effettivamente, cioè, si nota, cito, nonostante non sia un meteorologo, un bell'articolo di Luca Lombroso, che secondo me alzava un punto parecchio interessante su questo, che diceva, al di là dell'incuria e della mancanza di interventi mirati, questa cosa, c'è anche il fatto che bisogna tener conto che non questi eventi, queste masse d'acqua, questi episodi temporali, scioglimento della neve in Appennino e così via, non possiamo più considerarli come eccezionali e imprevedibili, ma vediamo che ormai sono 6 anni, 7 anni che si presentano tutti gli anni, quindi magari un anno non c'è la situazione catastrofica con l'argine che trabocca e si rompe, ma comunque insomma, considerando l'aumento della temperatura e quant'altro, anche se ci fosse cura per le strutture che ci sono adesso, non sarebbero comunque sufficienti alle cose che ai fenomeni che con il cambiamento climatico e tutto il resto ormai sono normali, purtroppo.
Infatti secondo me il tema è anche questo, nel senso che di certo manca manutenzione di argini, fiumi, torrenti, eccetera eccetera, ma la domanda è anche il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto, le bombe d'acqua, grandi acquazzoni eccetera sono ormai un dato di fatto da anni, e la domanda è se le città e i paesi italiani sono pronti all'impatto con questo tipo di perturbazioni, e evidentemente la risposta è no, e quindi da lì cosa fare, perché le città e i paesi sono totalmente inadatti perché sono stati costruiti con un altro clima, un altro tipo di meteo che è completamente cambiato.
Sì, aggiungo anche che poi comunque essendo è sicuramente una caratteristica di tutta l'Emilia, però in particolare la provincia di Modena comunque è anche una delle province in cui negli ultimi anni si è costruito di più, si è cementificato in maniera massiva, nonostante appunto anche in questi anni di crisi e tuttora con questo aumento di crisi economica continuano comunque perennemente la costruzione, che so, giusto per fare 2 esempi che mi vengono in mente, di grossi hub della logistica, grossi centri commerciali, che sono chiaramente tutte cose magari che non si collegano a questo immediatamente, però chiaro che anche l'impermeabilizzazione del terreno e quant'altro, ecco, sono cose che in qualche percentuale sicuramente incidono, e soprattutto, diciamo, a livello questo è assolutamente evidente, a livello di politica e gestione del territorio, insomma, c'è sempre molto più impeto nel preparare un terreno per queste strutture piuttosto che per altri interventi, ecco.
Certo, io ho un altro paio di questioni. Allora, una è se a seguito dell'alluvione in questi giorni si sono organizzate magari dei gruppi di volontari slegati da istituzioni, eccetera. E l'altra questione è, tu dicevi che sei andato un po' in giro per questi paesi, stai parlando un po' con la gente, cosa ne è venuto fuori?
Sì, sì, allora ti dico subito, io qua adesso in questo momento mi trovo a questa scuola materna Don Milani e non Antola, in cui, ma già da subito anche insomma, non che io sia un esperto di emergenze, però comunque sono rimasto sorpreso dall'efficienza, in cui proprio da subito chi appunto era di non Antola, magari legato a dell'associazionismo più di base e quant'altro, insomma, chi non ha avuto l'acqua in casa comunque si era già liberato dalle maggiori impellenze, si è subito messo qua a organizzarsi per portare, ecco qua apro un attimo la piccola parentesi, per portare ad esempio pasti caldi, dare una mano, adesso oggi si inizierà probabilmente a dare una mano a svuotare alcune case da tutti i detriti e tutti gli oggetti distrutti, anche perché qua in particolare a Nonantola, essendo entrata acqua nella centrale elettrica, poi ci sono stati anche grossi problemi all'acquedotto, e ci sono tantissime case che in questo momento sono senza riscaldamento, senza elettricità, oppure anche più banalmente senza elettrodomestici che funzionano. Quindi diciamo, anche nel momento in cui nella maggior parte delle zone per fortuna l'acqua sta scendendo, si creano poi già nell'immediato tutto quest'altro tipo di emergenze, e quindi sono già diciamo, sono già partiti subito, adesso stanno arrivando anche volontari da Modena e da altre zone vicine, piano piano ci si sta anche organizzando per eventualmente organizzare un po' di raccolte più ampie di materiali che saranno utili. Per quanto riguarda invece appunto raccolta di esperienze e quant'altro, insomma, provo a fare un sunto in realtà, anche partendo dalla mia esperienza personale, perché in questo caso posso metterci del mio, nel senso che io abitando in una zona di campagna a metà strada fra Modena e Nonantola, è una di quelle zone in cui purtroppo, come capita anche a tanti che sono qua, negli ultimi anni ogni anno ci sono sempre quei giorni che magari fortunatamente la casa non ti va sotto, però ti ritrovi comunque isolato, quindi a dover smettere di lavorare per qualche giorno, barricarsi con la casa, e sono tutti elementi che nel migliore dei casi si risolvono con un grande stress e la perdita di qualche giorno lavorativo, ma in tanti altri appunto ogni anno si inizia a dover fare il conto di quello che dei beni personali che vengono distrutti da questi fenomeni che si continua a definire emergenziali, ma che in realtà sono ormai comuni. E io adesso poi stoppami se mi dilungo troppo.
No, tranquillo, vai pure.
ad esempio, un altro delle, diciamo, a pelle delle questioni che venivano fuori era appunto danni. Qua ci sono danni ogni anno, anche a livello lavorativo ci sono danni, però magari sono case su cui si sta anche pagando un mutuo, ci sono comunque da pagare le bollette e quant'altro, e diciamo, sempre per esperienza personale, una delle, diciamo, nel 2014, quando partì il discorso comunque dei ristori del sostegno economico per questo tipo di calamità, chiamiamola, anche lì erano fondi che, se si riuscivano ad ottenere, cosa assai difficile, comunque ovviamente non riuscivano a coprire e a dare una serenità da un punto di vista economico a chi aveva subito dei danni ingenti. Quindi diciamo, anche qua ci sarà sicuramente, insieme a tutte le altre situazioni di di questo periodo uno strascico molto molto lungo rispetto a danni e quant'altro. Appunto, mi veniva in mente questa cosa dei ristori anche perché nella giornata di ieri, appunto, anche Bonaccini aveva appunto dichiarato di aver richiesto lo stato di emergenza con i ristori, con anche la richiesta di ristori da parte dello Stato. Chiaramente anche lì quello sicuramente sarà un nodo molto interessante della questione, perché appunto storicamente tante persone hanno già avuto esperienza delle carenze da questo punto di vista.
Certo.
Anche perché soprattutto si ritorna sempre al discorso di soluzioni tampone immediate che però non vanno a risolvere la situazione, ecco.
Certo. Io ti volevo solo chiedere se hai altro da aggiungere, se ci sono temi che non abbiamo toccato.
Ma guarda, forse l'unica altra piccola particolarità, ma che è proprio una particolarità minuscola che mi saltava all'occhio in questi giorni, che a differenza di tante altre situazioni appunto in cui c'è l'emergenza e quindi si organizzano cittadini, volontari, compagni, compagne e quant'altro, c'è stata questa particolarità proprio ieri che una nota della Protezione Civile ha proprio esplicitamente invitato di fatto anche all'auto-organizzazione, nel senso che hanno proprio detto sempre con sicurezza, con le misure Covid e tutto, però hanno proprio dato comunicazione alla cittadinanza di cercare di organizzarsi con i vicini, con i conoscenti e con strutture di solidarietà presenti sul territorio, che è un po' una differenza rispetto ad altre gestioni emergenziali penso al terremoto o la scorsa alluvione, insomma, in cui c'era più una volontà di controllo e centralizzazione di questi meccanismi, ecco.
Questo è interessante perché noi la settimana scorsa invece parlavamo sempre di eventi simili però in Sardegna, e da alcune cose che avevamo letto abbiamo letto che in Sardegna in realtà l'autogestione, volontari eccetera non potevano avvicinarsi ai paesi per spalare fango, cose di questo tipo, e di tutto si occupava la Brigata Sassari, quindi una roba completamente contraria a quello che ci hai raccontato tu adesso.
Sì, infatti questo poi ripeto che sto parlando, sono i primi giorni, quindi certo, è tutto molto in divenire, però ieri proprio era arrivata questa notizia che ci aveva colpito mentre ci stavamo un po' organizzando.
Va bene, è arrivato un messaggio: consiglio di venire a cercare i fondi per le emergenze in Val di Susa, dove si sprecano risorse per un'opera dannosa e utile a pochi mafiosi. E vabbè, ecco, direi che siamo d'accordo tutte e tutti su questo.
Sì, anche qua poi sicuramente già da subito verranno fuori magagni, ovviamente anche qua siamo in un territorio in cui, a parte che da noi la TAV è stata fatta senza batter ciglio e senza problemi, ma comunque anche qua è un terreno in cui, parlando di mafiosi, scusa la parentesi, ma proprio l'altro giorno usciva un articolo con questa nefasta classifica di regioni con più, diciamo, con più affari legati al crimine organizzato, e l'Emilia credo sia, forse era, non vorrei sbagliarmi, ma l'unica regione in cui erano presenti tutte le organizzazioni della criminalità organizzata, quindi diciamo anche qua ovviamente purtroppo non con la coscienza del territorio che c'è in Val di Susa, però diciamo si vedono e si toccano con mano questo tipo di interessi.
Va bene. Emanuele, io ti ringrazio per questo approfondimento. Chissà che non ci siano aggiornamenti, potremo risentirci un'altra volta. E grazie.
Assolutamente.
Grazie mille.
Più che volentieri, e ci aggiorniamo. Grazie a voi e un saluto a tutti e a tutte.
Dai, buona giornata. Ciao ciao.
Buona giornata. Ciao ciao ciao.